siamo collegati con il Festival di Cannes, dove c'è Chiara Fanetti. Buongiorno Chiara.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
Allora, Chiara, come sta procedendo questa 75esima edizione? Noi ti abbiamo sentito martedì, giorno di apertura, ci hai dato delle belle anticipazioni e adesso che sei lì, di film ne hai visti, cose ne hai viste, insomma, come si dice?
Ma allora, diciamo che dopo un'apertura forse non proprio scoppiettante con il film Coupé di Aznavisius, ecco che i giorni subito seguenti all'apertura sono stati già ricchi di film molto interessanti. Il concorso soprattutto per ora sta proponendo dei titoli molto belli. Il livello è alto, sembra, quest'anno. Siamo neanche a metà del festival, però abbiamo già potuto vedere dei titoli veramente di grande valore, come Io di Jerzy Skolimowski, oppure Armageddon Time di James Gray, o ancora Tchaikovsky's Wife di Serebrennikov, questo solo per citarne alcuni.
Ecco, Chiara, martedì abbiamo accennato con te proprio alla presenza del regista russo dissidente a Cannes. Non avevate ancora visto la pellicola e cosa puoi dirci ora che tu l'hai vista e la stampa, insomma, ha visionato questo nuovo lavoro? Innanzitutto è un film politico.
Beh, dunque sì, Kirill Serebrennikov è un autore che tocca temi e corde che sono sensibili e che riguardano il suo paese, la Russia. Ricordiamo che è l'unico regista russo presente quest'anno a Cannes. Il festival, poco dopo lo scoppio della guerra, aveva dichiarato che non avrebbe accolto delegazioni ufficiali russe oppure personalità legate al governo, ma aveva specificato che non avrebbe assolutamente impedito ad artisti russi di partecipare. Serebrennikov a Cannes ha portato, come vi dicevo, Tchaikovsky's Wife, un film incentrato sulla figura di Antonina Miliukova e del suo lento e inesorabile declino verso la pazzia, perché lei viene ripudiata e abbandonata dal marito, che è il grande compositore Tchaikovsky, che l'aveva fondamentalmente sposata soltanto per mettere a tacere le voci sulla sua omosessualità. Ed è qui, direi, che sì, il lavoro di Serebrennikov diventa politico. Visto che tuttora in Russia discutere, diciamo, l'orientamento sessuale di quello che è stato uno dei suoi più grandi artisti è un tabù e persino i diari di Tchaikovsky e la sua corrispondenza hanno subito delle censure nel tempo proprio su questo tema e sono stati pubblicati integralmente per la prima volta solo qualche anno fa, nel 2018. Lo stesso progetto di Serebrennikov, lo stesso film, aveva subito dei rallentamenti proprio perché era stato ostacolato già anni fa da una legge che era stata approvata nel 2013 in Russia, che vietava quella che veniva definita la propaganda gay. È un film che in ogni caso parla anche d'amore, ma di un amore, come vi dicevo, folle, distruttivo, spinto proprio fino all'eccesso, qualcosa di doloroso, una condizione che forse il regista in qualche modo associa anche a un tipo di adorazione che sia più verso un simbolo che verso una persona, e forse anche in questo senso il film è politico. Chiudo a proposito del film di Serebrennikov dicendo che è un film davvero strepitoso, è quasi un balletto, è vorticoso, la regia è impeccabile, virtuosa, è davvero un maestro a sfruttare gli ambienti, praticamente ci sono solo interni nel film, per creare proprio dei movimenti che sembrano come delle coreografie, dove la camera gioca, sembra quasi rincorrere gli attori e in particolare la protagonista, Alena Mikhailova, che è di una bravura impressionante. Sembra è più un flusso che un film, è un film che scorre, è una grande prova di regia.
Tra l'altro, proprio film che è anche nel concorso ufficiale di Cannes, quindi in corsa per la Palma d'Oro. Però in concorso c'è anche un film che al pubblico di Rete2 potrebbe interessare particolarmente, visto che è tratto da un libro che ha avuto molto successo, ovvero Le 8 montagne di Paolo Cognetti.
Sì, dici bene, il pubblico italiano e italofono attendeva questa trasposizione, visto un po' anche il successo ovviamente del libro. Il film è firmato dai registi belgi Felix van Groningen e Charlotte van der Mersch. È un film, a mio parere, riuscito, anche in relazione al libro, e anche perché riesce a fare qualcosa di particolare, riesce a trasmettere quelli che sono i ritmi della montagna, l'anima quasi della montagna. Prima nella tua copertina, Alina, stavi parlando dei rifugi in qualche modo. modo ci leghiamo quasi, perché alcuni commentatori, leggendo alcune recensioni, hanno definito il film eccessivamente lungo, un po' lento. Ecco, io invece ho trovato che proprio le pause, i tempi un po' dilatati, fossero un modo proprio di far recitare quasi la montagna che richiede dei silenzi, richiede delle contemplazioni. Buona è stata anche la scelta della coppia di attori chiamati a interpretare i protagonisti, che sono Alessandro Borghi e Luca Marinelli, due tra gli attori più apprezzati della loro generazione per quello che riguarda il cinema italiano, legati anche dall'aver condiviso un po' quello che è stato l'inizio della loro carriera recitando insieme in un film, Non essere cattivo, di Caligari. Ecco, sono loro quindi a dare il volto a Pietro e Bruno, che sono i due protagonisti del libro e del film. Il primo è un bambino di città, l'altro è un ragazzo di montagna, che ogni estate si ritrovano proprio sulle montagne e costruiscono un legame fraterno. Noi abbiamo avuto modo di incontrare i due attori qui a Cannes e vi proporrei di sentire un estratto dell'intervista realizzata dalla collega Moira Bubola, dove Borghi e Marinelli discutono proprio di come si sono preparati per il film, che è anche estremamente fisico.
Sentiamo subito.
Allora, come mi sono preparato? Ho sfruttato questo grande regalo che mi è stato fatto, nel senso che partivamo da un libro incredibile con una grande responsabilità di fare un film quantomeno bello la metà, e già sarebbe stato un successo, e questo personaggio molto molto lontano da me, come nel suo modo di esprimersi, nel suo modo di parlare, nel suo modo di muoversi, rispetto alle cose che gli piacciono e come è cresciuto. Ho avuto tutta una serie di reference che sono state fondamentali nella creazione di questa idea di Bruno, che sono stati due grandi amici di Paolo Cognetti, che sono Remigio e Rambo, che mi hanno aiutato tantissimo. E poi Alex Sassella, che è il papà di Cristiano, il bambino che mi interpreta da bambino, che è stato il mio coach per tutta la durata delle riprese, insomma.
Coach linguistico.
Linguistico,
anche.
Esatto. Perché a un certo punto io ho iniziato a imparare il valdostano, poi ho capito che in realtà la cosa importante era parlare come il me da piccolo, loro erano della Valtellina, e quindi mi sono trasferito di là con l'accento, mi sono molto divertito, ho cercato di esplorare tutta una parte di me che non conoscevo, e ho imparato a mungere, a fare il formaggio, a pascolare le mucche, è stato bellissimo, molto molto bello.
Luca Marinelli, il ruolo di Pietro, bambino che nasce in città, grazie all'amicizia con Bruno scopre e supera la solitudine e scopre la montagna in una maniera diversa, molto forte. Quanto è cambiato il suo sguardo sulla montagna dopo questo film?
Il mio sguardo sulla montagna dopo questo film? Ma io conoscevo, diciamo che ho una parte della mia famiglia, da parte materna, noi proveniamo da un piccolo paesino della Sabina che non arriva ai 900 metri, quindi quella montagna la conoscevo molto bene. Ogni tanto avevo superato, diciamo, certe altitudini, ma fino ai 2000, 3000, 4000, in Nepal siamo arrivati fino a 4400 metri, non c'ero mai stato. E la montagna è stato sicuramente, oltre al regalo di aver lavorato con Felix e Charlotte, di aver conosciuto e essere diventato amico di Paolo Cognetti, lo scrittore, e aver rilavorato assieme dopo 7 anni con Alessandro, è stato uno dei grandissimi regali di questo film. E sono molto ora innamorato della montagna e spero di tornarci molto presto.
Ed erano gli attori Luca Marinelli e Alessandro Borghi, protagonisti del film Le Otto Montagne, in concorso a Cannes. Chiara, abbiamo ancora tempo per un titolo, un ultimo titolo. Cosa ci vuoi segnalare?
Allora, molto volentieri, sì, segnalerei un film davvero particolare che abbiamo visto ieri sera in anteprima stampa, anche questo in concorso, un film di un maestro del cinema polacco, Jerzy Skolimowski, che ha come protagonista, e da qui anche il titolo, un asino, e il titolo di questo film è Io. Si scrive E-O e si pronuncia Io, e ovviamente richiama il verso che produce l'asino, un asino che seguiamo con un lavoro di riprese davvero impressionante, sempre da vicinissimo, proprio in una serie di disavventure che iniziano quando questo asinello viene portato via dal circo in cui lavora e dove era curato con grandissimo amore da una ragazza. Ecco, confiscato grazie ad un'azione di un gruppo di animalisti, viene portato via fondamentalmente dall'unica persona che si prendeva cura di lui, e inizia a vivere una lunga serie di esperienze, purtroppo la maggior parte sono negative. È un film sull'innocenza ed è anche una dichiarazione d'amore proprio verso il mondo animale, ed è un film che mostra quanto il mondo che abbiamo costruito noi umani sia quasi sempre crudele, sia quasi sempre violento, comunque molto duro per loro, dai suoni ai luoghi, i nostri comportamenti, il modo in cui li sfruttiamo, li trattiamo. Ecco, anche quando crediamo di agire per il loro bene, in qualche modo rischiamo più che altro di ferirli. Sappiamo davvero così poco di loro. Un film coraggioso, anche surreale, con una serie di effetti visivi molto particolari, e attenzione, un cameo inaspettato. Infatti tutta la sala si è bloccata su questo primo piano, perché a un certo punto nel film, con un ruolo brevissimo, c'è Isabelle Huppert, un inno davvero alla libertà e anche un po', diciamo, all'empatia, che arriva da un grande regista che ha 84 anni.
Grazie, grazie molte Chiara Fanetti.
Grazie a voi.
In diretta dal Festival del Film di Cannes, e vi ricordo che con Cannes noi torneremo a collegarci settimana prossima. Primo collegamento lunedì, sempre a quest'ora, in Diderot con Alessandro Bertoglio a Cannes e Marco Pagani a questi microfoni.